La divisione fra Europa orientale e Europa occidentale, dunque, è la realtà che caratterizza l'Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla caduta del Muro di Berlino. Venuto meno il Muro di Berlino e dunque ciò che teneva divise queste due realtà, si è posto il problema di una ricostruzione dell'identità europea. E questo è particolarmente difficile dopo che si è identificata l'Occidente con gli Stati Uniti d'America. O meglio, l'identificazione fra Europa e Occidente è quella che ha segnato la storia, la tradizione e la cultura di questo continente almeno fino alla fine dell'Ottocento. Quando, e la data è puramente arbitraria, badate bene, quando dopo la guerra ispano-americana gli Stati Uniti sono assurti al ruolo di grande protagonista della scena politica e geopolitica mondiale e pian piano, portando con sé tutto un bagaglio di valori tipici della cultura occidentale, pian piano si sono identificati con l'Occidente tout court, specialmente quando l'avvento del comunismo ha reso possibile l'identificazione della cultura e dei valori incarnati dagli Stati Uniti d'America quale tipicamente occidentali contro quelli rappresentati dal mondo slavo che si identificavano con il comunismo, con il comunismo bolscevico. Ma dopo di allora dunque il problema della identità dell'Europa non si è posto così come lo poniamo adesso, perché avevamo due Europe distinte e una era assimilata all'Occidente, così come l'abbiamo appena definito, e l'altra invece all'Oriente staliniano. Venuto meno il Muro di Berlino, si pone il problema non soltanto della ricomposizione continentale dal punto di vista politico, ma anche dal punto di vista culturale e identitario. Quindi il problema di identificare, dare, costruire e disegnare i connotati identitari dell'Europa, fermo restando che in questo momento l'identificazione fra Europa e Occidente è disfunzionale al bisogno di costruzione di identità, proprio perché il binomio Occidente-Stati Uniti d'America rende difficilissimo e direi addirittura disfunzionale il tentativo di ricostruire sulla base dell'Occidente l'identità europea. Quindi vedete che tiriamo in ballo di nuovo il principio di identità sul quale saremo chiamati a misurarci e a lavorare insieme. Qual è il rapporto oggi fra identità nazionale e identità europea? Cosa fa di noi italiani allo stesso modo degli europei? In che modo portiamo a sintesi questa duplicità? Posto che dal momento in cui si è realizzata l'Unione Europea le identità molteplici, la cittadinanza multipla è nell'ordine delle cose, è possibile essere allo stesso tempo e con pari diritti e pari dignità un cittadino di una certa città, di una certa provincia, di una certa regione, di un certo stato e della realtà sovranazionale che questo stato contiene. E allora il problema dell'identità nazionale ed europea è un problema rilevante, io direi quasi determinante. Per rispondere a questo interrogativo dobbiamo sicuramente cercare di rintracciare le forme attraverso le quali si definisce l'identità dell'Europa e delle società occidentali che formano l'Europa. Queste società nel corso della storia hanno definito la propria identità attraverso forme di autoidentificazione collettiva, soprattutto di tipo culturale. L'etnia, la lingua, il territorio. Scusate. Perché si guarda la dimensione culturale? Perché è più comodo, perché è più funzionale al bisogno di dare una risposta omogenea con i nostri interessi, con le nostre idee, perché è storicamente fondata questo tipo di risposta? Io direi che si guarda la dimensione culturale soprattutto per un motivo, perché in essa c'è continuità e unitarietà, mentre in tutto il resto, ossia tutto ciò che concorre a formare una identità, non c'è la stessa unitarietà storica e la stessa, né la stessa continuità. E mi riferisco alle esperienze religiose, alle esperienze politiche, quelle sociali, alle esperienze economiche che sono difficili da far rientrare in un orizzonte plurisecolare comune. E questo perché a voler andare proprio con il taglierino, no? Io dividerei e taglierei da una parte la dimensione culturale e dall'altra quelle che possiamo in qualche modo far rientrare in una sfera più ad ampio spettro definibile politica. E qui entra in campo un giudizio, una valutazione che penso debba accompagnare il nostro studio sull'Europa, ossia sulla sua natura di entità divisa politicamente ma unita culturalmente. E allora questo ci porterà necessariamente ad analizzare una parabola articolata, sviluppata proprio lungo queste due direttrici, unità culturale e divisione politica, per cercare di vedere come maturarono le divisioni politiche e allo stesso modo come invece maturò una certa unità culturale, fermo restando che i confini, sia prima che esistessero in quanto tali, come li abbiamo conosciuti, sia dopo, ossia dopo la pace di Vestfalia, sono stati sempre impermeabili alle correnti culturali, diversamente da quanto invece è successo per quello che riguarda le istituzioni politiche, le esperienze economiche, addirittura le esperienze religiose. Quando mi viene in mente, per esempio, il cuius regio eius religio, quando in determinati territori si doveva seguire la religione che era abbracciata dal capo di quella nazione. Ebbene, il nostro percorso, come vedete, dunque sarà piuttosto lungo e articolato e partirà molto molto indietro nel tempo. Quella da cui nasce l'Europa come realtà culturale e politica è la base da cui noi partiremo nel nostro cammino e che vede in successione gli imperi, la costituzione degli imperi e la loro deflagrazione, le invasioni barbariche, la Chiesa, il ruolo fondamentale che essa ebbe in campo culturale, oltre che in campo politico, e quindi la nascita delle monarchie, la costituzione degli stati nazionali, o meglio dello Stato nazionale moderno, e successivamente dello Stato sovranazionale. In estrema sintesi, perché adesso ci troviamo ancora nella condizione di lanciare soltanto qualche sasso nello stagno, indicare quali saranno i nostri interessi di studio e i nostri percorsi, per quello che riguarda il primo dei succitati elementi, ossia gli imperi, io direi che fra gli imperi che abbiamo conosciuto o studiato, l'impero persiano, l'impero ottomano, quello spagnolo, quello britannico, quello romano, che praticamente regna dal 44 avanti Cristo al 476 dopo Cristo, è un impero di dimensioni assai più ridotte rispetto a quello britannico, per esempio. 6 milioni e mezzo di chilometri quadrati a fronte dei circa 30 milioni dell'impero britannico. Ma quello romano è l'impero che unifica per la prima e ultima volta nella storia tutte le popolazioni che vivevano nell'area mediterranea. Ed è quell'impero che crolla poi sotto la pressione e dunque la spinta finale delle invasioni barbariche, che noi non affronteremo come delle semplici scorrerie di bande di rozzi e selvaggi, ma come dei veri e propri processi migratori di intere popolazioni che prima sono nomadi e poi diventano sedentarie. Come ho avuto modo di dirvi, mi ricordo quasi sicuramente avrebbero detto durante le lezioni di storia contemporanea, nei confini dell'impero romano c'erano tribù barbare che potevano vivere tranquillamente all'interno di quei confini, c'erano le quote per gli immigrati che potevano entrare nei confini dell'impero. Moltissimi generali dell'esercito romano avevano quelle origini e quella estrazione. In questo modo noi abbiamo tirato in ballo tre principi, tre concetti fondamentali sui quali sarete chiamati voi a lavorare. Il primo è quello dell'identità, su cui mi sono intrattenuto brevemente poc'anzi. E poi, parlando adesso delle invasioni barbariche, il problema delle migrazioni e dei conflitti che tali migrazioni comportano. Naturalmente utilizzeremo un criterio che è strettamente di carattere storico, analizzare il passato per cercare di riflettere attraverso gli elementi che questo studio ci fornisce, riflettere sull'oggi e sulla nostra capacità eventualmente di, non dico predire il futuro perché noi non abbiamo la sfera di cristallo, però di immaginare quali possono essere, conosciute quelle linee di tendenza, gli sviluppi futuri. E questo sarà oggetto di un lavoro che si svolgerà, spero finisca presto questa emergenza, parzialmente a casa in gruppo e successivamente in classe. Questi tre elementi, l'identità, le migrazioni e i conflitti, sono alla base della cultura occidentale, del processo di civilizzazione, posto che l'Europa e la storia dell'Europa non è la somma delle storie nazionali e non è nemmeno la storia delle relazioni fra gli stati. È una storia atipica che in quanto tale non esiste, come abbiamo già detto, perché l'oggetto che essa cerca di individuare e isolare costruendone la propria storia in realtà non è esistito. Perché se volessimo essere un po' più precisi, il termine Europa è piuttosto generico e ad essere più precisi noi dovremmo parlare di Europe. A quali mi riferisco? Ebbene, nel corso della storia noi abbiamo avuto un'Europa civilizzata, a fronte della quale troviamo un'Europa civilizzanda. Abbiamo avuto una Europa cristiana. A lungo l'Europa si è identificata con la Societas Christianorum. Ma poi abbiamo avuto un'Europa ortodossa. La frattura dell'impero, con la divisione fra l'impero romano d'Oriente e quello d'Occidente, sta lì a testimoniare la validità di questa asserzione. Poi abbiamo avuto nel corso del tempo e ancora oggi un'Europa sviluppata a fronte di un'Europa arretrata, con delle contraddizioni interne, tali per cui, ad esempio, regioni che fanno parte di uno Stato, compreso nell'Europa sviluppata, poniamo l'Italia, e prendiamo una delle regioni a cui mi riferisco, la Basilicata, la Sicilia, oppure essendo all'interno della compagine, può essere a giusto titolo definita parte dell'Europa sviluppata, sono per condizioni reali di vita, per livelli di sviluppo, per tassi di sviluppo e per livelli raggiunti dall'economia, assimilabili a regioni o stati dell'Europa più arretrata. Poi abbiamo l'Europa dell'Ovest e l'Europa dell'Est, che non conoscono i paesi dell'Europa dell'Est, lo Stato nazionale così come l'abbiamo conosciuto noi nel corso degli ultimi secoli. Nel XIX secolo non abbiamo una democrazia politica in quell'area così come nell'Europa occidentale. Dopo la Rivoluzione francese, quei valori, nonostante i tentativi di esportazione delle armate napoleoniche, non si consolidano in quell'area. E questa differenza e il tipo di realtà che ne deriva è la base, secondo me, essenziale per poter poi riflettere a ragion veduta sui rapporti fra l'Europa e la Russia. Perché questi stati dell'area meno sviluppata, che non conoscono poi lo sviluppo dello Stato nazionale e delle identità nazionali così come l'hanno conosciuta i paesi dell'Europa occidentale, sono strettamente legati ad un rapporto particolare con lo Stato russo e con il territorio russo. Detto questo, per iniziare a portare qualche elemento al tema dell'identità, vorrei introdurre un altro problema. Quali sono gli ostacoli alla formazione di un'identità europea? Poco fa vi ho parlato dell'equazione lega Stati Uniti a Occidente, mentre prima l'Occidente era legato all'Unione, all'Europa. Adesso noi abbiamo un problema di ridefinizione dell'identità europea e ci troviamo di fronte a una situazione di grave difficoltà. Quella quasi l'impossibilità di definire questa identità. E questo avviene perché ci sono degli ostacoli ben precisi alla formazione di una identità e alla definizione di questa identità. I problemi specifici sono, in primo luogo, l'universalizzazione dei valori europei e la dispersione nel mondo di valori tipici europei. Libertà e liberalismo, nazionalismo, marxismo, capitalismo, sono stati assimilati e fatti propri anche da paesi che non sono stati la culla di questa cultura e di questi valori. Altro elemento che è un vero e proprio ostacolo alla formazione dell'identità europea è l'identificazione fra Occidente ed europeo, su questo ci siamo soffermati poco fa. E quindi il nazionalismo, se l'Europa si pone come antitesi e superamento della nazione, perché la nazione ha generato un sentimento di identità, mentre invece il sentimento europeo è privo di tradizione popolare, di quel consenso, di quel sentirsi comune, di quel sentirsi una collettività unita da un sentimento comune, che non è l'essere cittadini di una nazione, ma l'essere cittadini dell'Europa.